Le 19.46, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Sospesa la linea alta velocità Milano-Bologna per diverse ore per un guasto alla linea, due treni bloccati sotto al sole senza aria condizionata. Intervengono il sindaco di un comune della zona, il prefetto di Lodi, il questore, il comandante dei carabinieri, Malori a bordo. Urbanistica, il procuratore capo di Milano Marcello Viola replica alle accuse del sindaco Sala. Nessuna volontà di interferire sul lavoro del comune, dice Viola. La procura lavora unita e in sintonia. Ennesimo incidente mortale sul lavoro a Binasco, un operaio dell'azienda dei rifiuti muore a 38 anni schiacciato da un pilastro. A causa di un problema alla linea elettrica all'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza, sospesa dalle 10.20, due treni dell'alta velocità sono bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Si segnalano ritardi fino a 300 minuti. Nel caso di un treno italo proveniente da Napoli che sarebbe dovuto arrivare a Milano Centrale alle 10.45 ed è giunto invece poco prima delle 16, ma anche altri convogli hanno avuto ritardi superiori alle 2 ore, ci sono state anche cancellazioni, la circolazione è ripresa lentamente dopo le 16.30. Nel caso del treno fermo a Livraga sono arrivati sul posto anche il sindaco, il prefetto, il questore e il comandante provinciale dei carabinieri che hanno coordinato l'assistenza ai viaggiatori. Lavorando con i responsabili ferroviari, hanno spiegato dal comune lodigiano, per trovare soluzioni alternative. Un gruppo di agenti della polizia penitenziaria si è messo a disposizione per aiutare nella distribuzione dell'acqua. Una passeggera di 44 anni ha avuto un malore, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha commentato soltanto in serata. Il giorno dopo la sentenza del processo per la costruzione del grattacielo Torre Milano, il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha replicato alle accuse del sindaco Beppe Sala fatte ieri a commento dell'assoluzione degli 8 imputati. Sala aveva chiamato in causa Viola dicendo: vorrei sapere che giudizio dà Viola del proprio team, un richiamo ai pubblici ministeri che stanno indagando sul comune sotto la supervisione del procuratore capo Viola, che oggi ha risposto: non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa, le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano, ha detto Viola, che poi ha aggiunto: la procura è una e si muove in sintonia. Le indagini proseguono, proseguono anche i processi iniziati nei mesi scorsi. Domani ci sarà un'udienza del procedimento per la palazzina costruita in un cortile in piazza Aspromonte. L'inchiesta considerata la madre di tutte le inchieste perché è stata la prima ad essere avviata con un esposto degli abitanti nel 2022. Una inchiesta al centro della quale c'è la definizione di cosa si intenda con nuovo palazzo in un cortile e con quali autorizzazioni sia lecito costruirlo. Ogni caso fa storia a sé, ma la sentenza arrivata ieri su Torre Milano ha elementi in comune con le altre indagini. Sentiamo il cronista e giudiziaria del Corriere della Sera, Luigi Ferrarella.
Da un lato ovviamente ogni processo fa storia a sé, però è verissimo che la struttura del processo che era in esame ieri è largamente sovrapponibile a quella di parecchi altri dei processi istruiti. Quindi senz'altro il tema della buona fede del costruttore e degli operatori, cioè del legittimo affidamento in quelle prassi del comune, in quel tipo di giurisprudenza dell'epoca, è un tema che sicuramente verrà valorizzato anche negli altri procedimenti. La variabile può essere, a secondo dei singoli casi, se esistano o meno elementi che possano appunto indurre il giudice a far ritenere che invece in capo al costruttore o in capo ai funzionari comunali ci fosse non, come dire, una legittima aspettativa di affidarsi a ciò che nel mare procelloso delle regole complicate urbanistiche veniva all'epoca stabilito dalle giurisprudenze amministrative, dalle prassi del comune, ma una sorta di collusione / collaborazione tra privato e pubblico nel trovare assieme una via di aggiramento dei problemi posti dalle regole formali. Allora, da questo punto di vista ci sono alcuni procedimenti che in linea teorica, dal punto di vista dell'accusa, dispongono anche di questo patrimonio di indagine. Bisognerà vedere poi come verrà valutato dai giudici di quei processi.
Un incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, in provincia di Milano, poco prima delle 7.30, un operaio di 38 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Cordoglio e solidarietà non bastano, dicono i sindacati, bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro, dice Carmelo Minniti, segretario generale della UIL Trasporti.
Oggi è successo nel settore dell'igiene ambientale. Questa mattina purtroppo un lavoratore di 38 anni ha lasciato, mentre svolgeva il suo lavoro per la collettività, la sua vita. Credo che non siano più sufficienti le giustificazioni addotte, né le condoglianze, né la vicinanza alle famiglie. Credo che sia arrivato il momento per tutti noi di fare una seria e profonda riflessione su quanto succede oggi nel mondo del lavoro. Credo che sia necessario, serve, e la voglia, la necessità di dire quello che effettivamente è. Quello che succede nel mondo del lavoro non può essere definito come una tragedia, ma ha dato un nome corretto. Queste sono stragi sul lavoro. Bisogna che le istituzioni intervengano. Noi come sindacato ci siamo, siamo pronti a fare la nostra parte.
Dopo gli ultimi episodi a Milano Centrale sulla linea Mantova-Cremona-Codogno, di ritardi, cancellazioni e informazioni assenti per i pendolari lombardi, il PD ha presentato un'interrogazione in regione chiedendo chiarimenti sulla gestione delle emergenze e dell'assistenza ai passeggeri. Il consigliere del Partito Democratico Matteo Piloni è il primo firmatario di questa interrogazione.
Purtroppo è una cosa che succede troppo spesso e negli ultimi giorni si è intensificata. L'altra notte, dopo la mezzanotte, dei pendolari che sono arrivati in stazione centrale hanno visto il treno cancellato. Alcuni è stato comunicata la cancellazione, ad altri no. Ad alcuni è stato detto di raggiungere il piazzale della stazione centrale, ad altri non è stato detto niente. È passato un bus sostitutivo, hanno chiesto informazioni, quel bus era destinato solo per Voghera, mentre i pendolari per Brescia e Bergamo non avevano nessun bus sostitutivo. Alcuni hanno chiamato la Polizia di Stato per intervenire, la Polizia di Stato ha chiesto a loro un numero di Nord, ha provato a chiamare il numero che tutti i pendolari non solo hanno a disposizione e ovviamente non ha risposto a nessuno. La giornata di oggi è stata incredibile perché ad esempio sulla Mantova Cremona Codogno, treno cancellato, pendolari hanno raggiunto con un bus sostitutivo Melegnano per prendere un altro treno, a Melegnano il treno non è mai arrivato. Sul sito di Trenord dava invece che il treno per Melegnano era arrivato. Comunicazioni zero, né nelle stazioni né sui treni. Regione Lombardia ha portato avanti il contratto con Trenord fino al 2033 e la situazione ogni giorno invece di migliorare peggiora. Chiediamo a Regione Lombardia di battere un colpo sia nei confronti del governo sia ovviamente nei confronti della sua società Trenord, perché siamo arrivati al punto che i pendolari non sanno se la mattina hanno il treno e non sanno se la sera tornano a casa.
Divieto sì, ma fino a un certo punto. Quello di fare fuochi d'artificio a Villa del Balbianello nel comune di Tremezzina vale 50.000 euro.
C'è un regolamento introdotto dal comune di Tremezzina, che comprende Lenno, Succio, Tremezzo e Mezzegra, che vieta più di 5 esibizioni pirotecniche all'anno davanti alla Villa del Balbianello, gioiello architettonico e paesaggistico al centro di molti film di Hollywood. C'è una ricca coppia di turisti statunitense che vuole sposarsi sul lago di Como e che vuole assolutamente i fuochi d'artificio proprio davanti alla villa, nonostante le 5 esibizioni siano già state prenotate da tempo. Dunque, a fronte di una donazione di 50.000 euro per riqualificare l'area del parco della villa e ripristinare alcuni arredi urbani, il comune decide di concedere una deroga speciale per permettere alla coppia il matrimonio dei propri sogni. Tutto è bene quel che finisce bene? La notizia ha corso in poco tempo su diversi quotidiani locali, con tanto di rimpallo di responsabilità nella decisione sulla deroga fra il FAI e la giunta comunale. Un ping pong che sembra un mezzo pasticcio. Le deroghe e i regolamenti dunque reggono fino a che non ci sono di mezzo questioni di denaro, perché le casse dei comuni piangono e si è costretti a ricorrere a donazioni di privati per sistemare il patrimonio pubblico, in una municipalità già in difficoltà per i continui ritardi e stop della cosiddetta variante Tremezzina, il tunnel che consentirebbe a chi percorre la via Regina di evitare la strettoia che passa proprio in quel punto. Un caso che dimostra, ancora una volta, come la sussistenza dei comuni della provincia di Como dal turismo stia diventando sempre più simile a quella di altre località diventate, nel corso degli anni, instagrammabili e di richiamo, a discapito di mobilità e abitabilità per i cittadini. Dario Onofrio, Ecoinformazioni, Como.
Da oggi c'è una sezione ampi dei lavoratori del Comune di Milano. La presentazione è stata a Palazzo Marino con il sindaco Sala, con il presidente provinciale dell'ANPI Minelli, un'iniziativa per diffondere i valori dell'antifascismo, della resistenza e per avere un presidio quotidiano in più contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Cesare Galantini è il lavoratore comunale ed è il presidente di questa nuova sezione.
Sull'enfasi delle celebrazioni dell'anno scorso, del 2025, dell'ottantesimo, e prendendo spunto dal fatto che all'ATM e anche alla Scala esistono già delle sezioni di tipo aziendale, a me e a un gruppo di colleghi, chiaramente di sentimenti antifascisti e appassionati di storia, è venuta appunto questa idea di costituire una realtà all'interno del luogo di lavoro, quindi una sezione aziendale tra i dipendenti dell'ente Comune di Milano. Il significato dell'iniziativa, ce n'è uno che è di tipo prettamente storico, e cioè di tutelare, di tramandare, visto che sono passati oltre 80 anni dalla lotta di liberazione, queste storie, spesso anche poco conosciute, dei dipendenti che hanno avuto un ruolo in quelle vicende, tanti della polizia locale piuttosto che dipendenti dell'anagrafe e altri. E poi c'è un ruolo anche più legato alla quotidianità, visto insomma i tempi che stiamo attraversando, la vediamo come un presidio anche sul luogo di lavoro contro ogni forma di razzismo, di autoritarismo, di revisionismo storico. Quindi insomma c'è questa duplice attività rivolta alla tutela della storia, alla conoscenza, e a quella dell'essere un po' a guardia di certi valori che sono poi quelli della Costituzione in sostanza.
Un presidio con pentole, coperchi e mestoli per allontanare i topi che hanno invaso le case popolari di Molise e Calvairate e per farsi sentire dall'Aler che quei complessi lì gestisce. Un centinaio di inquilini della zona, nel quartiere milanese, che stanno vivendo quella che definiscono una grave emergenza sanitaria, si sono dati appuntamento alle 18.30 per un'assemblea cittadina che si è trasformata in un corteo. Sentiamo Igor, uno dei residenti a Molise Calvairate.
Una mobilitazione che è stata fatta per mettere Aler di fronte alle sue responsabilità. Noi esigiamo, non vogliamo più, esigiamo che Aler rispetti il contratto che ha con noi cittadini. Noi vogliamo vivere dignitosamente in queste case, senza topi, scarafaggi. Vogliamo che Aler faccia le manutenzioni che deve fare per rendere queste case vivibili. Noi esigiamo un programma scritto da Aler, ragion per cui chiederemo un incontro, e vogliamo che Aler metta nero su bianco come, quando e dove farà gli interventi.
Tra l'altro voi avevate invitato anche Aler stasera al presidio.
Aler non c'è, ma la dico sì. Ci sono un sacco di cartelli, c'è gente con mestoli, padelle, devo dire che è una cosa abbastanza divertente anche. Insomma, adesso dovrebbe partire, diciamo, il corteo che farà il giro dell'isolato. Saremo molto rumorosi, guarda, anche perché adesso mi ci metto anch'io.
Domani ci sarà la quarta udienza del processo Idra sulla super mafia lombarda, Unione di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. Nei giorni scorsi sono emerse nuove minacce di morte verso i pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, verso i quali sono state aumentate le misure di protezione. Fuori dall'aula bunker in piazza Filangeri a Milano, dalle 8.45 ci sarà il presidio delle associazioni che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo e ai magistrati coinvolti. Ci sarà anche Radio Popolare con la trasmissione pubblica che sarà fatta in diretta da lì tra le 11 e le 11.30. Tra chi parteciperà al presidio ci sarà anche Rosario Pantaleo, presidente della commissione consigliare antimafia del Comune di Milano.
E noi dobbiamo comunque sempre rendere possibile una costante attenzione sul tema. Allora, nel mio piccolo, per quello che possa contare, cerco di essere uno che lancia semi, e però alcuni semi poi li deve raccogliere. Si fa tanto, si fa molto, ci sono tanti giovani anche che si impegnano e si interessano, però su questo credo che la politica debba aprire gli occhi, perché poi alla fine qualcuno ti arriva a bussare la porta e a quel punto scattano le solite manfrine italiche, l'emergenza, e l'emergenza cerchiamo di evitarla.
Ora al meteo con Paolo Vallisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'alta pressione dall'Algeria raggiunge l'Italia con nuova ondata di calore, probabilmente ancora per una settimana. Il progressivo aumento dell'afa si associerà da domani sera a qualche temporale di calore. Vediamo quindi le previsioni per le prossime ore: ancora ben soleggiato, nella notte cielo sereno, poco nuvoloso, asciutto. Per la giornata di domani sempre soleggiato, con ulteriore lieve rialzo delle temperature, comprese tra i 31 gradi delle Prealpi fino a 34, in pianura naturalmente i valori massimi. Annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi e con debole rischio di un temporale di calore serale su Alpi e Prealpi.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.